Benvenute e benvenuti a scuola.
Grazie.
8 giorni fa abbiamo dato inizio a questo percorso di studio con la celebrazione del tradizionale, ripetitivo e anche un po' orgoglioso rituale della partenza, perché questa esperienza didattica ha assunto in termini allegorici le caratteristiche di un viaggio, e non c'è viaggio che non inizi con la partenza, e la partenza è un rituale. Poi si è anche consolidata la tradizione, e le tradizioni hanno il loro valore se servono per dare maggiore qualità al pensiero. Si è consolidata la tradizione di domandare a voi se durante la vacanza avete fatto uno o più viaggi con la relativa doppia partenza, quella dell'andata e quella del ritorno. Quindi anche quest'anno, il 36esimo di questa esperienza didattica, pensiamo sia di buon auspicio riflettere il proposito. Quindi guardate sul punto 1 del repertorio. Questo percorso di studio ha in chiave allegorica le caratteristiche di un viaggio e, come molti di voi sanno, vale sempre la pena ripetere che dal punto di vista filologico la lingua greca, una lingua che mira ad essere significativa, espressiva, indicativa, efficace, eloquente, per quello che fa bene studiare il greco, ancora studiare il greco, farebbe bene. E puntualizza la lingua greca e distingue tra il viaggio di andata, poreia, e quello di ritorno, nostos, no? Lo sapete, utilizzando due termini diversi, perché l'andare, poreia, come il virgiliano viaggio di Enea, che è un viaggio di sola andata, e il ritornare, nostos, come l'omerico viaggio di Ulisse, che invece è un viaggio di ritorno, rappresentano due situazioni differenti. Una cosa è partire per andare, poreia, altra cosa è partire per tornare, nostos. Bisognerebbe fare questa riflessione davanti ai balconi, invece di stare lì a darsi gogolare. È un problema culturale.
Dietro c'è la grande
vedete com'è attuale l'antico, classico, il greco odierno. E allora, avete fatto un viaggio, più di uno, nel corso di questa vacanza? Verso dove? Beh, con quale motivazione avete viaggiato? Beh, quattro righe a proposito. Guardate che a volte anche prendere l'autobus o la tranvia e fare un viaggio, se c'è una motivazione.
No?
E quindi, perché lo straniamento arriva lo stesso in qualunque circostanza. Poi so che avete ricevuto messaggi, lettere, cartoline dal mondo, ne avete viaggiato, ringrazio tutti quelli che si sono ricordati in giro per il mondo. Anche da dove è passato Montaigne, se andare a curiosare, in Italia, e quindi va bene. E il percorso di studio, il viaggio virtuale che ci accingiamo a compiere, è suddiviso in itinerari settimanali, da ottobre fino alla fine di maggio, faremo 21 tappe, possedete tutte e tutti il calendario, ce ne sono ancora qui i calendari, se non lo avete prendeteli, e ogni itinerario, ogni lezione procede sotto forma di un ragionamento progressivo. Che cosa significa? Significa che ogni lezione si configura come un itinerario didattico che ricalca l'attività del nostro intelletto, perché l'intelletto è lo strumento mediante il quale si sviluppa il processo dell'apprendimento, un procedimento che Come ben sapete, lo abbiamo già detto la scorsa settimana celebrando il rituale della partenza, si concretizza facendo entrare in attività le sei principali azioni, le azioni cognitive attraverso le quali si impara: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare. Durante ogni itinerario che di settimana in settimana percorreremo, faremo in modo di attivare la dinamica delle azioni cognitive attraverso le quali si sviluppa l'apprendimento, cercando di governare la loro potenzialità, tenendo conto che la scansione delle azioni dell'apprendimento non ha un andamento regolare. Cioè non è che prima si conosce, poi si capisce, poi ci si applica, poi si analizza, poi si sintetizza e infine si valuta. Ma le sei principali azioni cognitive, accompagnate da altre 40 azioni di supporto, interagiscono simultaneamente nella nostra mente. E noi dobbiamo essere quindi il più possibile consapevoli del funzionamento di questo meccanismo straordinario, che è l'imparare. E l'obiettivo fondamentale per cui è utile frequentare la scuola per tutto l'arco della vita, come afferma l'articolo 34 della Costituzione, è quello di imparare ad imparare, è quello di saper amministrare la nostra capacità cognitiva. La scuola, più che ad imparare cose, serve per imparare come si imparano le cose. La scuola opera per far acquisire alla persona la competenza necessaria ad investire in intelligenza, e l'investimento in intelligenza corrisponde all'attività con la quale si impara ad apprendere. Ciò che sto dicendo viene ripetuto da 36 anni, ma è bene ripeterlo perché ripetita iuvant, cioè il ripetere le cose nell'ambito dell'investimento in intelligenza giova l'apprendimento. La ripetizione giova l'apprendimento. E il virtuoso esercizio dell'apprendimento deve distinguersi dalle pratiche di addestramento e di ammaestramento che spesso subiamo senza neppure accorgercene. Ora, il tradizionale rituale della partenza si configura come un rito liturgico. Siamo entrati in una setta di carattere religioso, siamo nella scuola laica. Il termine greco leitourgos è un termine che viene dall'amministrazione laica della polis. Il termine leitourgos in greco, sapete, significa opera di pubblica utilità. E come sapete le liturgie sono cerimoniali ripetitivi, anche perché le opere di pubblica utilità, le liturgie, hanno bisogno di una manutenzione continua. Se non puliamo i tombini ora, come pioverà, è una liturgia quella. È importante, una importante liturgia, per non parlare del fatto che poi cadono i ponti, ha bisogno di manutenzione continua, persistente, ricorrente, assidua. E ne ha bisogno anche il nostro intelletto. L'intelletto di ogni cittadina e di ogni cittadino ha bisogno di una manutenzione continua, persistente, ricorrente, assidua, perché è l'intelletto di ogni persona il bene culturale più prezioso da salvaguardare. La liturgia ha sempre un aspetto cerimoniale, non c'è cerimonia senza la rievocazione di un racconto. Quindi seguite sul punto 2 del repertorio. Nel corso di ogni tappa di questo viaggio, quindi come abbiamo già detto la scorsa settimana, ma la liturgia della partenza ci impone una ripetizione, ci eserciteremo a conoscere le parole chiave più rappresentative, uno o due, per l'itinerario della storia del pensiero umano. Ci eserciteremo a capire le idee più significative elaborate nel corso della storia del pensiero umano. Ci applicheremo nell'esercizio del leggere e dello scrivere, e a questo proposito avete in mano e sotto gli occhi un fascicolo che si intitola Repertorio e Trama, che è lo strumento che ci consente, in questo momento state facendo questo esercizio, di orientarci meglio sul nostro cammino, per favorire l'azione del conoscere e del capire, e inoltre ci propone un compito per favorire l'azione dell'applicarci nell'uso dell'analisi, della sintesi e della valutazione. Ora ci eserciteremo ad analizzare, e analizzare significa riflettere per mettere in ordine i pensieri che a flusso continuo affiorano nella nostra mente attraverso la trama proposta dal repertorio. Ci eserciteremo a sintetizzare, e fare la sintesi significa mettere per iscritto un nostro pensiero, perché scrivere 4 righe al giorno, o per raccontare, o per descrivere, o per informare, o per esprimere, o per interpretare, o per argomentare, questi sono i motivi per cui si scrive, serve a fluidificare l'attività dell'apprendimento. Infine dobbiamo esercitarci a valutare, ad autovalutare l'andamento del nostro cammino intellettuale, e il dispositivo dell'autovalutazione è legato allo svolgimento del compito che, sebbene facoltativo, la scuola propone di eseguire, invitando ciascuno e ciascuno di noi a utilizzare il fascicolo del repertorio e trama, in un tempo che va dai 10 minuti alle 2 ore al giorno, nel corso della settimana, nell'intervallo tra un itinerario e l'altro. Ora, io vorrei ringraziare tutte le persone che nel corso del viaggio dell'anno scorso hanno scritto arricchendo con i loro testi la biblioteca itinerante, quindi continuate a farlo, fatelo tutti perché è utile. Il materiale riguardante tutta l'attività didattica messo in atto in questo percorso lo si trova contenuto su 2 siti, lo sapete, www.inantibagno.it e www.scuolaantibagno.net. Sui siti trovate il testo integrale della lezione, potete ascoltare la registrazione della lezione stessa, c'è inoltre una pagina, mi dicono, c'è una pagina Facebook intitolata Scuola con Giuseppe. Non lo so, io non sono pratico di queste, ma voi che siete ragazzi e ragazzi, sì, utilizzate. Questi strumenti sono utili per favorire l'attività di studio, quindi utilizzate. Ora, il tradizionale e ripetitivo, per cui mi piacerebbe poterne fare a meno, il rituale della partenza che sta per concludersi, è una procedura necessaria per iniziare il viaggio che stiamo per intraprendere. Questa liturgia ci propone sempre, e sempre ci ha proposto in questi anni, una riflessione su come si possa favorire l'attività dello studio, cioè l'impegno per promuovere l'operatività delle azioni dell'apprendimento. E sappiamo purtroppo che, sebbene lo studio sia sinonimo di cura, e ogni essere umano aspira a prendersi cura di sé, o almeno dovrebbe, è un'attività disattesa dalla stragrande maggioranza della popolazione italiana, europea, mondiale, ed è un'attività che andrebbe promossa a livello planetario con l'attuazione di incisive politiche educative, come dice l'UNESCO, soprattutto a vantaggio dell'alfabetizzazione funzionale e culturale. E a questo proposito, la scorsa settimana, per trattare questo tema emergente nella storia del pensiero umano dagli albori dell'età moderna, se ne parla da circa 500 anni di questo fenomeno che abbiamo denominato alfabetofania, ebbene, per trattare questo tema ci siamo avvalse e avvalsi ancora della collaborazione di Michel de Montaigne, l'autore dei Saggi, una delle opere più significative della storia del pensiero umano. Un argomento a noi noto che abbiamo riassunto attraverso la presentazione dei risultati del contenuto che aveva il questionario dei risultati del consueto questionario di fine anno. Montaigne ci aiutate a capire quanto sia importante il concetto di dotta ignoranza, dell'ignoranza consapevole, umile, responsabile, diligente, coscienziosa, che si presenta come un'opportunità attraverso la quale la persona, che sa di non sapere, si predispone all'apprendimento per imparare a imparare. Dello stesso parere di Montaigne è un personaggio che si chiama Blaise Pascal, insieme al quale, come sapete, stiamo per iniziare questo viaggio che va dal secolo della scienza, il 600, a quello dei lumi, il 700. Tanto per Montaigne quanto per Pascal l'obiettivo principale dell'apprendimento cognitivo non è quello di immagazzinare nozioni. Le nozioni sono importanti, dobbiamo ritenerne un certo numero, ma l'obiettivo dell'apprendimento consiste nell'esercitare la mente all'ascolto, alla selezione, alla catalogazione e alla penetrazione in profondità, perché il compito della scuola consiste nel favorire la formazione di una testa ben fatta piuttosto che di una testa ben piena. E questa affermazione, che voi conoscete a memoria, la si trova nei saggi di Montaigne, e strada facendo vedremo come anche Pascal esprime questo concetto. Poi Montaigne e Pascal ritengono entrambi che non c'è niente di peggio al mondo di coloro che credono di sapere tutto, di finale. E a questo punto, come abbiamo anticipato alla fine dell'itinerario della scorsa settimana, si potrebbe pensare che questi due personaggi siano in sintonia tra loro, ma la situazione, guardate, è assai più complessa. Intanto perché i due hanno caratteri diversi e poi perché appartengono a due generazioni diverse. E di conseguenza, per conoscere, per capire, per applicarci, è necessario riflettere procedendo con ordine, sapendo che all'inizio di un viaggio come questo che stiamo per intraprendere, dal secolo della scienza a quello dei lumi, non si può non affrontare questo argomento. Cioè la questione dell'ambiguo e tuttavia secondo rapporto intellettuale, l'unico possibile, tra Montaigne, scrittore dei saggi, e Pascal, lettore e commentatore dei saggi. Quando Pascal nasce Montaigne è già morto, quindi il tema riguarda il rapporto tra Pascal e i saggi di Montaigne. È chiaro questo? Allora, guardate sul punto 3 del repertorio. Su quali basi si fonda l'ambiguo e tuttavia assai fertile rapporto intellettuale tra Michel de Montaigne in quanto scrittore dei saggi e Blaise Pascal in quanto lettore e commentatore dei saggi? Per prima cosa dobbiamo essere consapevoli del fatto che, sebbene nei testi dei manuali di filosofia questi due personaggi vengano correttamente collocati a ridosso l'uno dell'altro, tuttavia bisogna considerare che Montaigne e Pascal non sono propriamente contemporanei, sono entrambi figli del loro tempo, ma appartengono a due generazioni diverse e anche se avessero voluto non hanno avuto la possibilità di incontrarsi. Montaigne muore nel 1592, come sapete, e Pascal nasce nel 1623. E di conseguenza tra la morte dell'uno e la nascita dell'altro passano 31 anni e questa circostanza fa sì che solo Pascal abbia conosciuto Montaigne, o meglio, abbia conosciuto la sua opera. E difatti è stato uno tra i più attenti lettori dei saggi. E poi sappiamo anche che Pascal è l'autore involontario, e a suo tempo capiremo perché è l'autore involontario di un'altra di quelle opere che hanno lasciato il segno nella storia del pensiero umano e che si intitola semplicemente Pensieri. E della forma e dei contenuti di quest'opera ce ne occuperemo strada facendo, anche se in occasione del rituale della partenza, abbiamo già preso in considerazione quattro pensieri di Pascal, 63, 64, 65 e 66, dei quali, come ricorderete, la scorsa settimana abbiamo letto i testi, perché in essi, come sapete, Pascal fa riferimento ai saggi di Montaigne. Ed è qui che sta il punto di contatto tra i due personaggi. Ed è qui che metaforicamente parte il nostro viaggio. Pascal, nel testo di questi quattro pensieri che noi dobbiamo commentare, critica Montaigne con una certa aspra ironia. La scorsa settimana, prima di andare via, abbiamo imparato un concetto. Abbiamo detto, e che dobbiamo sapere, perché se ci è, cosa sono i pensieri di Pascal, perché sennò bisogna cominciare a andare alla luce, a uscire dal buio. No, i pensieri di Pascal sono un'opera scritta con una scrittura in frantumi. Materialmente, perché sono appunti, e quindi avete visto già dei pensieri, sono appunti, a volte c'è una parola sola, due parole. Metaforicamente poi, sapete benissimo che dalla materialità nasce una metafora, i frantumi sono pericolosi perché sono taglienti, quando rompiamo qualcosa di dice, non toccare, prendi la scopa, no, i frantumi danno. La scrittura di Pascal è in frantumi perché è tagliente. Pascal è un mistico, quindi a un certo punto della sua vita diventa un mistico, quindi ha un animo sicuramente disponibile, caritatevole, poi vedremo, lo incontreremo, però quando dice le cose le dice senza in modo deciso, anche perché la scrittura, è tagliente perché deve far riflettere, deve essere tagliente perché non fa sanguinare, ma deve far riflettere, e la scrittura di Pascal fa sempre riflettere, questo è l'obiettivo che la scrittura ha. Quindi Pascal critica Montaigne con una certa aspra ironia, tagliente, ma contemporaneamente mette anche in evidenza la positività di determinate affermazioni di Montaigne, che lui condivide e con le quali è in sintonia. E poi in una riga, quella che contiene il testo del pensiero, famoso pensiero 64, sotto forma di confessione, Pascal emette il giudizio più lusinghiero che di Montaigne si possa dare, che sia stato mai dato. Scrive Pascal, non in Montaigne, ma in me stesso trovo tutto quello che vedo in lui. E ora poi adesso faremo un itinerario per ritornare su questa affermazione. E questa affermazione, dove vedete, la correlazione si coniuga con il disappunto e la ripulsa con l'attrattiva, no? Perché se noi stiamo attenti alle parole, attenzione, voi capite che Pascal diventa un grande scrittore, solo lui è capace a dire certe cose in determinato modo, come questa affermazione, che sembra un'affermazione così banale, superficiale, in realtà, guardate, in questa affermazione la correlazione, il disappunto e la ripulsa e l'attrattiva si incontrano in queste quattro parole. E questa affermazione fa dire agli studiosi e agli studiosi che tra Montaigne, in quanto scrittore dei saggi, e Pascal, in quanto lettore e commentatore dei saggi, esiste una ambigua sintonia, e con questa asserzione prendiamo il passo come se camminassimo su un filo, come se fossimo funambole, funamboli, e questa deve essere la sensazione che Pascal prova nel leggere i saggi di Montaigne. Pascal ha a volte l'impressione di essere sul punto di cadere, ma poi ritrova subito l'equilibrio, perché il filo teso sul precipizio è un supporto congeniale a entrambi questi due personaggi per procedere investendo in intelligenza. Pascal legge i saggi di Montaigne nell'edizione postuma del 1595, quella in cui poi l'hanno letta tutti, curata da quella geniale ragazza che conoscete, che si chiama Marie de Gournay, no? E questo è un evento significativo nella storia del pensiero umano, no? Siamo nel 1595, una ragazza giovane, nel momento in cui le ragazze sono prigioniere, le donne in generale sono prigioniere, diventa protagonista di un'operazione editoriale straordinaria che ha cambiato la storia della letteratura in Europa. Queste cose non emergono neppure perché c'è una disattenzione e forse un'ignoranza che riguarda tutti, anche quelli che dovrebbero studiare, no? Che si definiscono intellettuali, no? Ma fanno il festival, questo è amore, invece di dedicarsi a divulgare invece delle opinioni importanti, no? E Marie de Gournay, che Montaigne ha lasciato erede la sua biblioteca e anche quella di La Boétie, che Montaigne aveva ereditato, come sapete, e a Mademoiselle de Gournay, che abbiamo incontrato durante il viaggio dello scorso anno, della quale abbiamo studiato la biografia e le opere sul tema dell'emancipazione femminile, che tra l'altro non sono neanche state ancora tradotte in italiano, si deve, perché non c'è mercato, sembra che la cultura corrisponda al mercato, ma questo è un'altra di quelle situazioni paradossali con le quali dobbiamo fare i conti. Ebbene, a Mademoiselle de Gournay si deve la divulgazione in Europa dei saggi di Montaigne. E Blaise Pascal nel testo, assai critico, no, del pensiero 63, scrive: i difetti di Montaigne sono grandi, parole lascive, roba che vale poco nonostante Mademoiselle de Gournay. Ecco, e qui naturalmente invece l'avrebbe voluta incontrare questa persona che ritiene una persona intelligente. Pascal ha un giudizio sprezzante, vedete, sull'opera di Montaigne, e fa seguire, anche con una certa ironia, un apprezzamento nei confronti del lavoro editoriale svolto con passione da Marie de Gournay. E forse Pascal avrebbe voluto incontrare la curatrice del testo dell'edizione postuma dei saggi per porle, si presume, molte domande, e un incontro sarebbe stato possibile, perché Marie de Gournay è morta ottantenne. Tutte queste donne che abbiamo incontrato, vedete, maschietti non arrivano ai 50, perché era già un'età, e invece signore e signorine diventano tutte anziane e arzille e attive, no? E vabbè, è così, giustamente. E un incontro sarebbe stato possibile. Marie de Gournay è morta nel 1645, quando Pascal aveva 22 anni, e sarebbe stato un bel incontro. Potrebbe scrivere un bel romanzo su questo. E quello tra un ragazzo Attenzione però, un ragazzo che era già nel pieno della maturità intellettuale. Vediamo, Pascal a 22 anni era il più grande matematico d'Europa. È stato, come vedremo a suo tempo, un bambino prodigio e un ragazzo geniale. Un bambino che a 10 anni tutti si divertivano a chiedergli 72.364 diviso 320, quanto fa? E lui dopo 10 secondi dava il risultato. E dice, ma come fai? E dice, ma c'è un logaritmo, usando il greco, bellissima parola greca, lo stesso logaritmo che lui userà a 17 anni per inventare la pascalina, cioè la prima calcolatrice.
Pascalina.
Sì, così è stata chiamata Pascalina, proprio perché il Pascalino era un ragazzo che si permetteva di dire a Cartesio, beh, insomma, dai, lei è vecchio. No, cioè, è geniale, io ho imparato tutto da lei, al Circolo Marseille, ma le vedremo queste cose. La Pascalina, un logaritmo che verrà usato da Turing, poi, per inventare l'elaboratore elettronico, il computer. Cioè, lo stesso logaritmo di base che sta nella Pascalina servirà poi al suo personaggio che conosceva, che è Turing, per inventare. Quindi Pascal a 22 anni già è un uomo geniale, nel momento è un matematico straordinario, e quindi avrebbero potuto incontrarsi queste due persone, sarebbe stato un bel incontro tra un ragazzo geniale e una delle signore più colte del primo secolo dell'epoca moderna, ma purtroppo questo incontro è entrato nel catalogo degli eventi mancati. Anche a noi sarà successo di aver perso l'occasione di porre domande a persone che non abbiamo potuto incontrare, oppure che abbiamo incontrato e alla quale non abbiamo avuto il tempo di fare delle domande o di chiedere per qualche cosa di importante che ci sarebbe piaciuto sapere. Difficile incontrarsi perché? Ma perché Pascal a 22 anni comincia ad avere un sacco di problemi di salute e quindi non si muove molto, mentre invece Mademoiselle anche a 80 anni, de Gournay, era in giro in continuazione per l'Europa e quindi non era facile incontrarsi. Poi Pascal, sempre nel testo del pensiero 63, scrive: Montaigne ispira noncuranza per la propria salvezza, senza timore, senza pentimento. Poiché il suo libro non era stato scritto per condurre a un sentimento religioso, non era obbligato a farlo, ma si è sempre obbligati a rifletterli sopra. Vedete, Pascal prima colpisce duramente, poi però naturalmente non rifiuta l'opera. Montaigne non può controbattere direttamente alle affermazioni di Pascal, che riguardano un argomento che a Pascal sta particolarmente a cuore, il tema del sentimento religioso, che si accompagna al tema del rapporto tra la fede e la religione e tra la fede e la ragione. Ma come fa Pascal a dire che Montaigne non riflette su questo tema quando sa che ci ragiona sopra fin troppo? Pascal probabilmente avrebbe voluto che Montaigne ragionasse meno e prendesse delle decisioni ferme e precise in materia di religione, perché questo sarebbe stato rassicurante nei confronti delle scelte categoriche che lui ha fatto in proposito, come vedremo a suo testo. Ora, le annotazioni di Pascal hanno tutte un carattere interlocutorio, e per lui, che ha letto attentamente il testo dei saggi, il modo in cui Montaigne si rapporta con la religione è destabilizzante. si domanda, come ci domandiamo anche noi, in che cosa creda davvero Montaigne e se sia un buon cattolico oppure un ateo mascherato. Pascal sa che Montaigne muore cristianamente, essendo al cattolicesimo, e sa che non si possono non prendere per buoni i suoi, tra virgolette, atti di fede, compreso quel pellegrinaggio durante il suo viaggio in Italia a Roma, ve lo ricordate, no? Dove nel 1580 rende omaggio al Papa Gregorio XIII con tanto di bacio del piede. Molti di voi ricorderanno di che cosa stiamo parlando, no? Ricorderanno anche che Pascal dice, sì, ho fatto un atto di fede dal Papa, sono stato accolto attraverso l'ambasciatore, gli ho portato i saluti del re di Francia, e poi sul bacio del piede ironizza moltissimo, dice, gesto erotico, cioè no, ricordate, no? E chiaramente, perché deve descrivere fino in fondo i suoi pensieri. Pascal però ravvisa, e lo ravvisano anche noi, anche tutte le lettrici e i lettori dei saggi, che quando Montaigne commenta i suoi atti di fede, compreso il bacio del piede papale, lo fa con uno spirito che si potrebbe definire libertino, no? E come sappiamo Montaigne, anche se lui lo smentirebbe, viene considerato un precursore di questo movimento che apre la strada all'età dei lumi. E il tema del libertinaggio noi lo abbiamo studiato nel corso del viaggio precedente, lo riprenderemo a suo tempo. Nel libro secondo dei saggi c'è un capitolo, il dodicesimo, che dovreste ricordare, si intitola Apologia di Raymond Sebon, sul quale ci siamo soffermati a lungo durante il viaggio scorso, come molti di voi ricorderanno. Si tratta in realtà di un monumentale e complesso trattato teologico, no? Che sta dentro i saggi. E infatti è un vero e proprio trattato, è un saggio lungo più di 250 pagine, è un vero e proprio libro nel libro che Pascal ha letto con grande interesse, nel quale Montaigne separa nettamente la fede dalla ragione e scrive: soltanto la fede abbraccia in modo saldo e sicuro i profondi misteri della nostra religione. Perché la ragione umana, asserisce Montaigne, non è di per sé in grado di provare né l'esistenza di Dio né la verità della religione. E in relazione a queste affermazioni, a Montaigne viene attribuito un atteggiamento che prende il nome di fideismo, che è una dottrina che concepisce la fede come una grazia, come un dono gratuito di Dio, privo di qualsivoglia rapporto con la ragione. Pascal non è però d'accordo con chi affibbia a Montaigne l'etichetta del fideista, e Montaigne gliene sarebbe grato, perché capisce, e fa capire anche a noi, quale sia l'obiettivo di Montaigne nel fare questa riflessione. Attenzione a questa idea che c'è nei saggi e che Pascal vede benissimo, se, e che c'è nel questo trattato, l'Apologia di Raymond Sebon, se solo la fede è in grado di abbracciare i misteri ultraterreni, significa che la ragione è autorizzata a indagare liberamente, con grande autonomia, su tutto il resto. Questo vuol mettere in evidenza Pascal, e Montaigne, e Pascal lo mette in evidenza commentando, cosa che Montaigne fa di continuo, e difatti con grande risolutezza vuole utilizzare la ragione per indagare la religione stessa, il carattere del fenomeno religioso che è prettamente terreno. Se alla fede spetta tutto ciò che è ultraterreno, beh, alla ragione spetta indagare tutto ciò che è terreno. E siccome la religione è un fatto terreno, e allora la ragione deve indagare anche il fenomeno religioso. E Montaigne si pone una domanda che fa riflettere Pascal, il quale esercita la critica per capire, e anche lui pensa che la fede e la religione non siano la stessa cosa. In definitiva, si domanda Montaigne, anticipando l'età dei lumi, qual è il valore oggettivo della fede, se ogni confessione religiosa proclama proprie verità che derivano da una particolare tradizione? Se ci sono tante religioni che nascono in tante tradizioni, allora, cioè, la fede, come fa ad avere un valore oggettivo? No. Noi, afferma Montaigne, adottiamo la religione del nostro paese, come ne adottiamo i costumi e le leggi. E ciò significa, afferma Montaigne, che dà l'avvio a quella che poi si chiamerà la sociologia della religione, che la religione non ha maggior fondamento di quanto ne abbiano i costumi e le leggi. E scrive Montaigne, sempre nel capitolo dodicesimo del libro secondo dei Saggi, in tutto ciò vediamo un chiarissimo segno del fatto che noi riceviamo la nostra religione solo alla nostra maniera e con i mezzi di cui disponiamo, in modo non diverso da come gli altri ricevono la loro. Ci siamo ritrovati a nascere in un paese dove era in uso e così rispettiamo la sua antichità o l'autorità delle persone che l'hanno tenuta in vita, oppure siamo intimoriti dalle minacce che essa brandisce contro i discredenti, oppure ci affidiamo alle sue promesse. Tali considerazioni, afferma Montaigne, devono suffragare il credo, ma soltanto con argomenti accessori. Sono vincoli umani. Un'altra regione, altre testimonianze, altre persone e minacce analoghe, potrebbero allo stesso modo instillare in noi un credo contrario. Si è cristiani come si è perigordini, cioè abitanti del Perigord, o francesi o tedeschi. Vedete, per Pascal queste affermazioni, cioè il fatto che le religioni si trasmettono attraverso l'autorità della tradizione e attraverso le superstizioni legate a ciò che promettono o minacciano, sono condivisibili. Ciò che lo sconcerta è che subito dopo Montaigne, dopo aver affermato che le religioni hanno anche dei fondamenti meno terreni e più trascendenti, dichiarando di aver fede nella trascendenza, trae una conclusione che risulta eversiva. Se si è cristiani, come si è francesi o tedeschi, che ne è, si domanda Montaigne, della verità e della universalità della Chiesa cattolica. Cattolicos vuol dire universale. Allora, come fa la Chiesa a definirsi universale? Ora, Montaigne, sempre nel capitolo dodicesimo del libro secondo dei Saggi, scrive che verità è mai quella che non va oltre queste montagne ed è menzogna per quelli che vivono dall'altra parte? E a che cosa si riduce la distinzione tra cattolici e protestanti? Ecco, voi sapete che Montaigne è indignato perché evidentemente non c'è stata una ricomposizione, ecco, non c'è stata una riforma generale, ma c'è in corso una sanguinosa guerra di religione che si perpetua in continuazione, e questa è una vergogna. Pascal affermerà la stessa cosa in un suo pensiero, dicendo che mentre sono in corso le guerre di religione, Gesù Cristo continua ad essere in agonia sulla croce. E Montaigne però dichiara sempre fermamente di essere un cattolico, un uomo di fede, ma tuttavia non si arrischia mai a dire quel che pensa veramente sui temi della dottrina. È questo che fa, manda in polvestia a Pascal. Per esempio, sul dogma della transustanziazione, ovvero della presenza del corpo di Cristo nel pane e nel vino, così come su molte altre delicate questioni dottrinarie, Montaigne fa epoché, sospende il giudizio. Si affida allo scetticismo. Tutte le volte che Montaigne affronta il tema religioso, lo fa con grande cautela. Io comunque ho fede, dice Montaigne, ma anche con spirito di contraddizione. Tuttavia io dubito sempre di avere fede, annuisce Montaigne. E Pascal ritiene insopportabile questo atteggiamento che definirebbe ondivago. Ricordiamoci che Pascal appartiene già a un'altra generazione. E ondivago, con un aggettivo che lui, come vedremo, Pascal utilizza per definire la condizione umana. Quindi da una parte Pascal deplora il comportamento di Montaigne, mentre dall'altra lo giustifica. E risulta evidente che l'ambigua sintonia che Pascal coltiva nei confronti di Montaigne è una faccenda piuttosto complicata, come vedete, ma interessante da approfondire, sulla quale naturalmente dobbiamo riflettere. Ora, il giovane Blaise Pascal, abbiamo detto, avrebbe voluto incontrare l'ottuagenaria Marie de Gournay per porre molte domande, inerenti probabilmente al pensiero di Montaigne, dal quale è attratto, mentre se ne vorrebbe anche distanziare. Voi quale domanda o quali domande avreste voluto porre a una persona importante per voi che non avete potuto incontrare? Beh, scrivete le quattro linee per forza. Montaigne affronta il tema religioso con grande cautela e con spirito di contraddizione, e questo atteggiamento ondivago, ricordatevi anche che Montaigne vive in un ambiente dove c'è pericolo, sapete che Montaigne viene assalito dai miliziani della cosiddetta Lega Cattolica, dai leghisti del momento, questo è, chiamano così, ci tenevano a chiamarsi così, viene sequestrato, c'è un momento, ricordate, quando va a Parigi, viene minacciato, viene arrestato da un ministro degli interni leghista e viene alla Bastiglia, poi viene rilasciato perché sarà la regina madre, che arriva da Firenze e dice, ma come avete arrestato Montaigne? Ma Dio, mandiamo i numeri, insomma. E quindi, però, questa è la situazione, quindi bisognava stare anche molto attenti, no? Montaigne non è un eroe, lo dice sempre, no? Quindi, evidentemente, Pascal ha un altro carattere, no? E vedremo, lo incontreremo, e lo stiamo incontrando. Questo atteggiamento ondivago, vedete, infatti dice Pascal, ma contemporaneamente, così come attrae e infastidisce il moto ondoso del mare, lo costringe a riflettere, proprio perché i ragionamenti di Montaigne lo obbligano a misurarsi con il dubbio, e non c'è fede senza dubbio. Pascal è critico con Montaigne, ma trae linfa dai saggi per imbastire la sua riflessione, visto che anche Pascal esattamente come Montaigne, si domanda quale caratteristiche abbia la condizione umana. È un divoga, è un divaga, metaforicamente in balia delle onde, si domanda Pascal la condizione umana. E prima di utilizzare la metafora dell'onda marina in funzione della didattica della lettura e della scrittura, aggiungiamo un altro tassello, sempre in materia di religione, alla riflessione che stiamo facendo sul tema dell'ambigua sintonia che Pascal coltiva nei confronti di Montaigne, prendendo spunto dal capitolo 56esimo del libro primo dei saggi, intitolato Delle preghiere. Guardate sul punto 4 del repertorio. Montaigne, nel capitolo 56esimo del libro primo dei saggi, intitolato Delle preghiere, analizza puntigliosamente, con ricchezza di citazioni classiche, questa pratica rituale della vita cristiana, la preghiera, affermando di dedicarsi quotidianamente, a ore prestabilite, a questa attività, convinto che abbia un valore. Ma dichiara anche di dubitare spesso dell'efficacia delle sue orazioni, visto che più delle volte si distrae. Ma la cosa più interessante è che all'inizio di questo capitolo Montaigne, sotto forma di introduzione, di prologo, di preambolo, scrive: propongo qui delle idee informi e incerte, come fanno coloro che presentano questioni dubbie da discutersi nelle scuole, non per stabilire la verità, ma per cercarla. E queste idee le sottopongo al vaglio di coloro che sono chiamati a disciplinare non soltanto le mie azioni e i miei scritti, ma anche i miei pensieri. Troverò ugualmente accettabili e utili sia la condanna sia l'approvazione, considerando assurda ed empia qualsiasi cosa che per mia ignoranza in quest'opera rapsodica, frammentaria, spezzettata, disorganica, risulti contraria alle sante proposizioni e ai santi precetti della Chiesa cattolica, apostolica e romana, nel grembo della quale muoio e sono nato. Cioè, quindi Montaigne apre il capitolo, ancora una volta, facendo professione di umiltà, affermando che le sue sono solo libere considerazioni, da cui non intende in alcun modo trarre conclusioni definitive, però le fa, le riflessioni. Pascal, dopo aver letto attentamente questo capitolo, non ritiene umili le dichiarazioni di Montaigne, ma giudica vanitose, presuntuose, impertinenti le sue parole, ed è infastidito dal fatto che sul tema della preghiera Montaigne voglia discutere solo per il piacere di discutere, come si fa nelle aule universitarie quando si sostengono i pro e i contro di una tesi, il sic et non, come dicevano gli scolastici, tanto per fare un'esercitazione e non per sostenere una teoria. Ma d'altra parte Montaigne dichiara di voler scrivere dei saggi, cioè degli esercizi di pensiero, producendo delle libere concatenazioni di idee, cioè senza voler difendere le sue affermazioni. Ma dicendosi pronto, qualora dovessero essere giudicate erronee, a discuterle e a sottomettersi senza riserve all'autorità della Chiesa. Probabilmente questo atto, che lui considera di piaggeria, non piace a Pascal. Molte e molti di voi sanno che uno dei motivi per cui Montaigne si reca in viaggio a Roma nel 1580 è quello, oltre che di rendere omaggio al Papa, cioè, di avere la cittadinanza romana, di sottoporre il primo e il secondo libro dei saggi alla censura pontificia. E come sapete, gli inquisitori, dopo una puntigliosa lettura dei testi che dura 3 mesi, emettono un verdetto e gli contestano solamente per ora, perché poi 96 anni dopo, nel 1676, i saggi vengono messi all'indice. Naturalmente voi capite che Montaigne vuole l'imprimatur della Chiesa di Roma, per dire in Francia ai suoi nemici, ai leghisti, ma io, i miei saggi hanno l'imprimatur di Roma, cosa volete? No, cioè, ma che cristiani siete? No, è chiaro, è evidente. Ora, gli contestano solamente l'uso del termine fortuna, lo sapete, considerato pagano, cioè da sostituire con il termine provvidenza, e gli ordinano di correggere il testo, ma Montaigne, dopo aver accolto con gratitudine l'ingiunzione, su, va bene, non farà mai questa sostituzione, anzi, nell'edizione del 1588 aggiunge molte note nelle quali dichiara la sua diffidenza nei confronti dei miracoli, meno quelli narrati dai Vangeli, delle superstizioni e della caccia alle streghe aperta in tutta Europa. Ma non sono queste le affermazioni che Pascal disapprova, perché anche lui le condivide, mentre giudica superficiale il fatto che Montaigne, nel capitolo 12 del libro secondo dei saggi intitolato Apologia di Raymond Sebon, scriva: ciò che penso e credo oggi lo penso e lo credo con piena convinzione. Tutte le mie facoltà e tutte le mie energie fanno propria questa opinione e garantiscono per essa meglio che possono, a tal punto che non potrei mai abbracciare nessun'altra verità né serbarla con maggior fermezza di quella con cui abbraccio e serbo questa. Le appartengo interamente, sinceramente, eppure non mi è forse capitato, e non una sola volta, ma 100, 1000 e tutti i giorni, di abbracciare qualche altra cosa con quegli stessi strumenti, con quello stesso stato d'animo, e di giudicarla poi falsa? Sì, va bene, d'accordo, io sono un uomo di fede, credo in tutte queste cose, però è anche vero che tutti i giorni dubito di qualcosa. Montaigne afferma di credere oggi in una verità con tutto se stesso, con una sincerità e una sicurezza assoluta, pur sapendo che gli è accaduto spesso di cambiare idea. Montaigne, nel testo dei saggi, vuole mettere in evidenza che l'incertezza del giudizio e l'incostanza delle azioni sono all'ordine del giorno nella vita delle persone. Pensate a quanto oggi sono volatili le opinioni delle persone e a quanto il tema dell'incostanza sia di attualità. Pascal capisce che, sebbene qui Montaigne non faccia alcun riferimento alla sua fede cristiana, tuttavia per lui risulta evidente che neanche la fede può sfuggire all'incostanza. E Pascal non vuole aderire a questo ragionamento di Montaigne. E come Pascal tratta il tema della fede lo vedremo a suo tempo, quando studieremo il suo pensiero, anche se pure lui è più che mai sensibile al tema dell'incostanza. E inoltre, proprio perché il tema dell'incostanza lo riguarda nell'intimo, si pente di aver giudicato Montaigne un superbo e un vanitoso. Non giudicate, dice la letteratura dei Vangeli, E Pascal, come vedremo, sente con forza il richiamo di questa letteratura che pretende la coerenza, il vostro dire sia sì sì, no no. Montaigne fa confondere le idee a Pascal, ma lui sa che è dal caos, dalla mescolanza di idee che deriva il cosmos, l'ordine concettuale. E nel celebre testo del pensiero 72 si legge: questa, scrive Pascal, è la nostra vera condizione, ondivaga. Essa ci impedisce di sapere con certezza e di ignorare in modo assoluto. Noi navighiamo in un vasto mare, sempre incerti e instabili, sballottati da un capo all'altro. Qualunque scoglio a cui pensiamo di attaccarci e restar saldi viene meno e ci abbandona, e se l'inseguiamo sguscia la nostra presa, ci scivola di mano e fugge in una fuga eterna. Per noi nulla si ferma. E se diciamo a Pascal che questo brano lo avrebbe potuto scrivere Montaigne, lui risponde con il pensiero 64, non in Montaigne, ma in me stesso trovo quello che vedo in lui. Ecco che abbiamo concluso l'itinerario cercando di dimostrare qual è il significato di questo famoso pensiero che viene presentato spesso così, ma senza fare l'analisi, senza fare l'indagine, no, che dobbiamo necessariamente fare, perché Pascal scrive apposta in frattumi taglienti proprio per noi, perché noi non ci addormentiamo, ma cerchiamo di riflettere. E poi Pascal aggiungerebbe con ironia, per non dargliela comunque vinta a Montaigne, aggiungerebbe il pensiero 65. Quello che in Montaigne c'è di buono non può essere acquisito che con difficoltà, vedete. Bisogna drizzare le antenne e riflettere sui testi. Ci vuole lo studio, non è che si può leggere così per divertimento. Quel che vi è di cattivo, non parlo dei costumi, poteva essere corretto in un momento, solo che lo si fosse avvertito che faceva troppe storie e che parlava troppo di sé. Ecco, Pascal non può fare a meno di essere ironico e di colpire dopo aver in qualche modo lodato lo scrittore Montaigne, nel quale si riconosce pienamente tutta una serie di affermazioni. Ebbene, allora, quale di questi termini, indeciso, insicuro, incerto, dubbioso, esitante, perplesso, titubante, qualcuno potrebbe dire tutti al maschile, e beh, sono tutti i difetti che hanno i maschietti, questi qui, direbbe Mademoiselle de Gournay, mettereste per primo accanto all'aggettivo ondivago, beh, ecco, scrivetelo, ma vabbè, un aggettivo che entra per la prima volta in gioco nella storia del pensiero, con pensieri di Pascal che si rifanno direttamente alla concezione che ha Montaigne, poi nella vita tutto si muove, siamo, viviamo nell'incostanza e quindi dobbiamo cercare un equilibrio, momento per momento dobbiamo cercare un equilibrio. E Pascal è critico con Montaigne, ma trae linfa dai saggi per imbastire la sua riflessione, visto che anche Pascal, esattamente come Montaigne, si domanda quali caratteristiche abbia la condizione umana e risponde nel celebre testo del pensiero 72 che la condizione umana è ondifaga. E il metaforico aggettivo ondivago, dopo essere stato declinato da Pascal in termini filosofici, ci porta nell'ambito della didattica, della lettura e della scrittura. Perché c'è qualcuno che ha scritto, qualcuno che ama e studia i classici, che ha scritto tenendo un piede dentro i saggi di Montaigne e l'altro piede dentro i pensieri di Pascal, perché naturalmente non se ne può fare a meno di riflettere su questo, e quindi noi non possiamo fare a meno quindi di fare questo ragionamento. Qui c'è un testo che ci accompagnerà, non facile da leggere proprio per questo motivo, e anche perché l'autore non si preoccupava molto della, ma si preoccupava invece di riflettere con un tipo di qualità del pensiero. E quindi il metaforico aggettivo ondivago ci porta nell'ambito della didattica, della lettura e della scrittura, e non solo perché nel brano che stiamo per leggere compare la lettura di un'onda, ma anche perché questo brano appartiene a un'opera della quale leggeremo molte pagine, un certo numero di pagine, che per la sua forma, per il suo contenuto, è in sintonia tanto con i saggi di Montaigne quanto con i pensieri di Pascal. Perché il protagonista di quest'opera, il cui nome corrisponde al titolo, si domanda come vivere e quali caratteristiche ha la condizione umana, e può la persona aspirare a trovarsi in pace con l'universo e con se stessa, quindi le domande che stanno nei saggi e nei pensieri. Quest'opera è stata composta da un autore che tutti voi conoscete, e quando il nome di questo autore viene citato di solito si assiste a una reazione di ammirazione da parte del pubblico, di quella parte di pubblico molto eterogenea alla quale diamo complessivamente il nome di centro riflessivo, ma poi se consultiamo i dati provenienti dagli osservatori della lettura, sulla lettura e la scrittura, ci accorgiamo che questo autore viene letto soprattutto dalla fascia di lettrici e di lettori compresi tra i 13 e i 18 anni, cioè una fascia che annovera il 49% di lettrici e di lettori, cioè quelli condizionati dalla scuola, che vanno a scuola e quindi sono obbligati in qualche modo a leggere, che mette spesso questo autore in programma, mentre la fascia delle lettrici e dei lettori adulti dai 18 ai 65 anni si attesta sul 13% dei lettori adulti, la fascia attiva della popolazione. Bene, questa fascia ammira molto questo autore per sentito dire, ma lo legge poco. E, per contro, Italo Calvino, avete già visto chi è l'autore, che è morto nel 1985, era nato nel 1923, come Pascal del 23, uno del 600 e quell'altro del 900, e che era una persona assai schiva, guardate, ha sempre sdegnato l'esposizione pubblica, affermava di trovarsi in grande difficoltà a parlare di fronte a una platea, dice comincio a balbettare di fronte a una platea, poi mi intimorisco. E difatti le sue apparizioni pubbliche sono rare, c'è solo una registrazione televisiva di Calvino fatta da una trasmissione simile alla Prodo quale che avrete visto probabilmente, no? Italo Calvino ha scritto anche molti testi per sottolineare il valore della lettura, in particolare della lettura dei classici. Un classico è un libro che, per quanto tu lo legga, non hai mai finito di leggere, afferma Calvino, parafrasando Cicerone, Erasmo da Rotterdam, Montaigne e Pascal, tanto per fare alcuni nomi a noi noti. E scrive: la lettura dovrebbe essere, ed è sintomatico che usi il condizionale, un'attività naturale come respirare o camminare, in quanto è una chiave efficace per conoscere altri mondi, vivere altre esistenze, sentire il fiato della storia, capire il potere dell'arte, e potrei continuare a lungo con questa accattivante definizione se non dovessi dire che però imparare a leggere è difficile. E difatti questa chiave è in mano di troppo poche persone. E Calvino, guardate, ha scritto queste parole nel 1983 per dare una risposta indiretta a quei commentatori che sulle pagine dei quotidiani e delle riviste del momento, dell'epoca, lamentavano lo scarso successo, nonostante il suo valore intellettuale, avuto dal libro di Calvino, edito in quell'anno, intitolato Palomar, di cui stiamo parlando. E Palomar è appunto il titolo del libro che questa sera cominceremo a leggere. Questa è la prima edizione di Palomar, forse si vede, che ho acquistato e messo da parte proprio perché ho detto, beh, il giorno o l'altro poi ci occuperemo di Montaigne, ci occuperemo di Pascal, e quindi è arrivato il momento. Palomar è appunto il titolo del libro che questa sera cominceremo a leggere, nonostante tutti i dubbi e le preoccupazioni che mi abbiano assalito nel corso della preparazione degli itinerari di questo viaggio, perché è un libro difficile da leggere. Però c'è una chiave, noi quella chiave lì la conosciamo. Un piede nei saggi, l'altro piede nei pensieri. Guardate, questa è una chiave fondamentale per leggere questo testo. E la prima cosa da dire è che la lettura di questo libro, considerato dai critici di alto valore letterario, non è facile. E per favorire l'accessibilità ai testi di quest'opera ci vogliono alcune chiavi adatte che possono e devono essere forgiate in una officina di apprendimento permanente, con un percorso quindi di alfabetizzazione funzionale e culturale, tenendo conto del fatto che anche quest'opera di Calvino, come quasi tutte le sue opere, viene composta secondo i principi dell'UIPO, cioè dell'Opificio di Letteratura Potenziale. E che cos'è l'UIPO? L'UIPO è un movimento letterario. Che cos'è l'Opificio di Letteratura Potenziale? Andrebbe scandito in francese. È un movimento letterario attivo a Parigi dal 1947, di cui Calvino ha fatto parte. Un movimento che cura in modo particolare, prima ancora che i contenuti, la forma che il testo scritto deve assumere. La struttura del testo deve nascere in officina, dicono quelli dell'UIPO. In un'officina, e deve nascere in seguito al rispetto di determinate regole E tra poco vedremo quali elementi lo scrittore ha utilizzato per costruire lo stampo con cui ha dato forma ai testi scritti che compongono tutti i brani del suo libro. Ecco qual è l'operazione che fa lui. Quindi, per scrivere bisogna entrare in officina, costruire uno stampo e poi comporre il testo utilizzando quello stampo. Guardate sul punto 5 del repertorio. Palomar è il titolo del libro di Italo Calvino pubblicato nel 1983 che stiamo per cominciare a leggere. Questo titolo corrisponde al nome del protagonista, il signor Palomar, ed è un nome simbolico che richiama un potente telescopio fino agli anni 80, il più potente telescopio del mondo. Oggi i telescopi vanno in orbita. Ma l'attenzione di questa persona si posa innanzitutto sulle cose che gli capitano sotto gli occhi nella vita quotidiana e, come Montaigne, decide di osservare le cose della vita, scrutandole nei minimi particolari per imparare lo specifico alfabeto che possa rendere possibile la descrizione e l'interpretazione di certi fenomeni, apparentemente banali, ma ricchi di significati che invitano a riflettere su come ci si possa mettere in equilibrio con l'universo. Come fa Pascal, come vedremo, questo tentativo. Palomar, come vedremo, si concentra ogni volta su un fenomeno isolato. Si comincia con un'onda, per esempio. Non poteva che cominciare dall'ondivago, E come se non esistesse altra cosa al mondo, e questa mossa preliminare gli consente di esercitare gradualmente la conoscenza, e questo esercizio lo coinvolge in un processo non affatto semplice, perché più circoscrive il campo dell'esperienza, più questo campo, come afferma spesso Pascal nei suoi pensieri, si amplia al proprio interno, aprendo prospettive vertiginose. Questo è il termine che usa Pascal nei pensieri spesso. Il signor Palomar è una persona taciturna, si confonde il carattere di questo personaggio con il carattere dello scrittore. Il signor Palomar è una persona taciturna perché probabilmente vive in un'atmosfera inquinata dal cattivo uso della parola, come denuncia Montaigne nei suoi saggi, e tema caro a Calvino, e oggi preoccupante questione di attualità, il cattivo uso della parola, e tenta di concepire quindi un linguaggio, di creare un glossario che possa esprimere dei valori etici che lo invitano a tendere l'orecchio, come pretende di fare Pascal, al silenzio degli spazi infiniti. Potremmo mai, si domanda il signor Palomar, trovarci in pace con l'universo? E in pace con noi stesse e con noi stessi? Non è sicuro che ci si possa riuscire, pensa il signor Palomar attraverso la penna di Italo Calvino, ma comunque è necessario, come ci hanno insegnato Montaigne e Pascal, continuare a cercare una strada che vada in questa direzione, tenendo conto del fatto che l'obiettivo non è tanto quello di trovare la verità, ma è quello di conoscere un po' meglio se stesse e se stessi. E a questo punto, prima di cominciare a leggere, dobbiamo puntualizzare che Pascal, stiamo commentando i pensieri di Pascal in funzione della sua lettura dei saggi di Montaigne. Dobbiamo puntualizzare che Pascal, nel pensiero 66, riferendosi a Montaigne, scrive: Bisogna conoscere se stessi, anche se questo non servisse a trovare la verità, almeno servirà a regolare la propria vita, e non vi è niente di più giusto. Ecco il pensiero di Pascal di Montecollima. Quali pensieri vi ha suggerito, chissà se ci avete pensato, l'inafferrabile movimento delle onde mentre lo osservavate sedute, seduti in riva al mare? Scrivete quattro righe in proposito. Forse non vi ha suggerito niente, allora vedrete Calvino come puntualizza la situazione in modo tale che diventa di difficile lettura, però ci costringe a riflettere, e quindi anche noi, no, possiamo fare lo stesso esercizio, e molti altri esercizi, osservando cose, le cose della vita di tutti i giorni, che possono sembrare banali, in realtà con le quali noi dovremmo trovare un equilibrio per vedere se riusciamo, se riuscissimo mai a conciliare la nostra vita con quella dell'universo, che a sua volta è una vita tacita, silenziosa, vertiginosa, ricca di prospettive vertiginose. E adesso, leggendo, andiamo a fare conoscenza con il signor Paloma, che dalla riva del mare guarda un'onda. E poi, dopo aver letto, siccome leggere non è un'attività facile da svolgere, Carlino, rifletteremo sulla struttura piuttosto complessa che l'autore ha voluto dare al testo scritto mediante la creazione di uno stampo che viene utilizzato per la composizione di tutti i brani dell'opera, secondo i principi dell'opificio di letteratura potenziale, che si caratterizza per essere un movimento culturale che intende favorire il potenziamento delle azioni cognitive proponendo la lettura di un testo costruito con una determinata forma, come se fosse un attrezzo su cui esercitarsi. La lettura e la scrittura, come sappiamo, sono prima di tutto due applicazioni che la persona deve imparare a utilizzare per poter investire in intelligenza. Per questo motivo il brano che stiamo per leggere si intitola Lettura di un'onda. Vedete, è un titolo che rimanda alla forma piuttosto che al contenuto. Lettura di un'onda. E naturalmente Calvino non usa le parole a caso, ma secondo un programma, secondo la linea di condotta che dobbiamo conoscere, perché non è che si possa leggere un autore così, leggere, tanto bello è il momento, calma, anche perché uno magari, la persona magari comincia a leggere, dopo una pagina gli manca il fiato, perché non è facile. Beh, leggiamo la lettura di uno. Il mare è appena increspato e piccole onde sbattono sulla riva sabbiosa. Il signor Palomar è in piedi sulla riva e guarda un'onda. Non che egli sia assorto nella contemplazione delle onde. Non è assorto, perché sa bene quello che fa. Vuole guardare un'onda e la guarda. Non sta contemplando, perché per la contemplazione ci vuole un temperamento adatto, uno stato d'animo adatto e un concorso di circostanze esterne adatto. E per quanto il signor Palomar non abbia nulla contro la contemplazione in linea di principio, tuttavia nessuna di quelle tre condizioni si verifica per lui. Infine, non sono le onde che lui intende guardare, ma un'onda singola e basta. Volendo evitare le sensazioni vaghe, egli si prefigge, per ogni suo atto, un oggetto limitato e preciso. Il signor Palomar vede spuntare una volta in lontananza, crescere, avvicinarsi, cambiare di forme, di colore, avvolgersi su se stessa, rompersi, svanire, rifluire. A questo punto potrebbe convincersi di aver portato a termine l'operazione che si era proposto e andarsene. Però isolare un'onda, separandola dall'onda che immediatamente la segue e pare la sospinga e talora la raggiunge e travolge, è molto difficile. Così come separarla dall'onda che la precede e che sembra trascinarsela dietro verso la riva, salvo poi magari voltarglisi contro come per fermarla. Se poi si considera ogni ondata nel senso dell'ampiezza, parallelamente alla costa, è difficile stabilire fin dove il fronte che avanza si estende continuo e dove si separa e segmenta in onde a sé stanti, distinte per velocità, forma, forza, direzione. Insomma, non si può osservare un'onda senza tener conto degli aspetti complessi che concorrono a formarla e di quelli altrettanto complessi a cui essa dà luogo. Questi aspetti variano continuamente, per cui un'onda è sempre diversa da un'altra onda, ma è anche vero che ogni onda è uguale all'altra onda, anche se non immediatamente contigua o successiva. Insomma, ci sono delle forme, delle sequenze che si ripetono, sia pur distribuite regolarmente nello spazio. Siccome ciò che il signor Palomar intende fare in questo momento è semplicemente vedere un'onda, cioè cogliere tutte le sue componenti simultanee senza trascurarne nessuna, il suo sguardo si soffermerà sul movimento dell'acqua che batte sulla riva, finché potrà registrare aspetti che non aveva colto prima. Appena si accorgerà che le immagini si ripetono, saprà di aver visto tutto quel che voleva vedere e potrà smettere. Persona nervosa, che vive in un mondo frenetico e congestionato, il signor Palomar tende a ridurre le proprie relazioni col mondo esterno e, per difendersi dalla nevrastenia generale, cerca quanto più può di tenere le sue sensazioni sotto controllo. La gobba dell'onda, venendo avanti, s'alza in un punto più che altrove, ed è di lì che comincia a rimboccarsi di bianco. Se ciò avviene a una certa distanza da riva, la schiuma ha il tempo d'avvolgersi su se stessa e scomparire di nuovo come inghiottita e nello stesso momento tornare a invadere tutto, ma stavolta spuntando da sotto, come un tappeto bianco che risale la sponda per accogliere l'onda che arriva. Però, quando ci si aspetta che l'onda rotoli sul tappeto, ci si accorge che non c'è più l'onda, ma solo il tappeto. E anche questo rapidamente scompare, diventa un luccichio d'arena bagnata che si ritira veloce, come se a respingerlo fosse il respandersi della sabbia asciutta e opaca che avanza al suo confine ondulato. Nello stesso tempo bisogna considerare le rientranze del fronte, dove l'onda si divide in due ali, una che tende verso riva da destra a sinistra e l'altra da sinistra a destra, e il punto di partenza o d'arrivo del loro divergere o convergere è questa punta in negativo che segue l'avanzare delle ali, ma sempre trattenuta più indietro e soggetta al loro sovrapporsi alternato, finché non viene raggiunta da un'altra ondata più forte, ma anch'essa, con lo stesso problema di divergenza-convergenza. E poi da un'altra più forte ancora, che risolve il nodo infrangendolo. Prendendo a modello il disegno delle onde, la spiaggia inoltra nell'acqua delle punte appena accennate che si prolungano in banchi di sabbia sommersi, come le correnti ne formano e disfano a ogni marea. È una di queste basse lingue di sabbia che il signor Palomar ha scelto come punto d'osservazione, perché le onde vi battono obliquamente da una parte e dall'altra, e cavalcando la superficie semisommersa si incontrano con quelle che arrivano dall'altra parte. Dunque, per capire come è fatta un'onda, bisogna tener conto di queste spinte in direzioni opposte, che in una certa misura si controbilanciano e in una certa misura si sommano e producono un infrangersi generale di tutte le spinte contro spinte nel solito dilagare di schiuma. Il signor Palomar ora cerca di limitare il suo campo di osservazione. Se egli tiene presente un quadro, diciamo, di 10 metri di riva per 10 metri di mare, può completare un inventario di tutti i movimenti d'onde che vi si ripetono con varia frequenza entro un dato intervallo di tempo. La difficoltà è fissare i confini di questo quadrato, perché se per esempio lui considera come lato più distante da sé la linea rilevata d'un'onda che avanza, questa linea, avvicinandosi a lui e innalzandosi, nasconde ai suoi occhi tutto ciò che sta dietro. Ed ecco che lo spazio preso in esame si ribalta e nello stesso tempo si schiaccia. Comunque, il signor Paola non si perde d'animo e a ogni momento crede d'essere riuscito a vedere tutto quel che poteva vedere dal suo punto d'osservazione. Ma poi salta fuori sempre qualcosa di cui non aveva tenuto conto. Se non fosse per questa sua impazienza di raggiungere un risultato completo e definitivo della sua osservazione visiva, il guardare le onde sarebbe per lui un esercizio molto riposante e potrebbe salvarlo dalla nemarastenia, dall'infarto, dall'ulcera gastrica, e forse potrebbe essere la chiave per padroneggiare la complessità del mondo, riducendola al meccanismo più semplice. Ma ogni tentativo di definire questo modello deve fare i conti con un'onda lunga che sopravviene in direzione perpendicolare ai frangenti e parallela alla costa, facendo scorrere una cresta continua e appena affiorante. Gli sbalzi delle onde che si arruffano verso riva non turbano lo slancio uniforme di questa cresta compatta che li taglia ad angolo retto e non si sa dove vada né da dove venga. Forse è un filo di vento di levante che muove la superficie del mare trasversalmente alla spinta profonda che viene dalle masse d'acqua del largo. Ma quest'onda che nasce dall'aria raccoglie al passaggio anche le spinte oblique che nascono dall'acqua e le devia e raddrizza nel suo senso e se le porta con sé. Così va, continuando a crescere e a prendere forza, finché lo scontrarsi con le onde contrarie non la smorza poco a poco fino a farla sparire, oppure la torce fino a confonderla in una delle tante dinastie d'onde oblique sbattute a riva con loro. A puntare l'attenzione su un aspetto lo fa balzare in primo piano e invadere il quadro, come in certi disegni che basta chiudere gli occhi e riaprirli, la prospettiva è cambiata. Adesso in questo incrociarsi di creste variamente orientale, il disegno complessivo risulta frammentato in riquadri che affiorano e svaniscono. Si aggiunga che il riflusso d'ogni onda ha anch'esso una forza che ostacola le onde che sopravvengono. E se si concentra l'attenzione su queste spinte all'indietro, sembra che il vero movimento sia quello che parte dalla riva e va verso il largo. Forse il vero risultato a cui il signor Palomar sta per giungere è di far correre le onde in senso opposto, di capovolgere il tempo, di scorgere la vera sostanza del mondo al di là delle abitudini sensoriali e mentali? No. Egli arriva fino a provare un leggero senso di capogiro, non oltre. L'ostinazione che spinge le onde verso la costa a partita vinta, di fatto si sono parecchio ingrossate. Che il vento stia per cambiare? Guai se l'immagine che il signor Palomar è riuscito minuziosamente a mettere insieme si sconvolge e frantuma e disperde. Solo se egli riesce a tenerne presenti tutti gli aspetti insieme, può iniziare la seconda fase dell'operazione, estendere questa conoscenza all'intero universo. Basterebbe non perdere la pazienza, cosa che non tarda ad avvenire. Il signor Palomar s'allontana lungo la spiaggia, coi nervi tesi, come era arrivato, e ancora più sicuro. Certo che uno che comincia a leggere questo libro sicuramente perde la pazienza, se non sa che c'è un piede nei saggi di Montaigne e l'altro nei pensieri di Pascal, come avete visto. Dove? Ma e adesso, prima di concludere, visto che quest'opera di Italo Calvino formata da 27 brevi brani suddivisi per 3 in 9 capitoli, ci accompagnerà nel corso del nostro viaggio, riflettiamo, come abbiamo detto, sulla forma piuttosto complessa che l'autore ha voluto dare al testo scritto mediante la creazione di uno stampo che viene utilizzato per comporre tutti i brani dell'opera, secondo i principi dell'unipodelo ufficio di letteratura potenziale, che si caratterizza per essere un movimento culturale che intende favorire attraverso l'esercizio della lettura il potenziamento delle azioni cognitive, letteratura potenziale, per il potenziamento delle azioni cognitive affinché la persona impari ad investire l'intelligenza. Quello era uno degli obiettivi principali dell'unipodelo. E guardate sul punto 6, il libro di Italo Calvino intitolato Palomar è formato da 27 brevi brani suddivisi per 3 in 9 capitoli e la forma della scrittura di ogni brano è data da uno stampo caratterizzato da 3 determinate aree tematiche. E avendo letto solo il primo brano capiremo meglio ciò che stiamo dicendo andando via via avanti a leggere i testi dei brani successivi. Non nell'ordine stabilito da Calvino, ma nell'ordine del nostro itinerario, perché devono incastrarsi. Ora, la prima area tematica che caratterizza lo stampo letterario che dà la forma ai testi di Palomar corrisponde ad un'esperienza visiva che ha quasi sempre per oggetto le forme della natura e il testo che si forma tende a configurarsi con una descrizione minuziosa, avete sentito, no? Su come si comporta quel fenomeno naturale. Nella seconda area tematica dello stampo letterario che dà la forma ai testi di Palomar sono presenti elementi antropologici, cioè come si comporta l'essere umano al cospetto dei fenomeni della natura. Quindi elementi antropologici e componenti culturali, per cui la scrittura si esplicita, andando oltre i dati visivi, producendo significative metafore, cioè fenomeni della natura generano molti simboli che vanno interpretati. E il testo tende a svilupparsi in racconto. La terza area tematica che caratterizza lo stampo letterario che dà forma ai testi di Palomar contiene esperienze di tipo più speculativo, riguardanti il cosmo, il tempo, l'infinito, i rapporti tra l'io e il mondo, le dimensioni della mente e quanto la mente è capace a descrivere, no? E di conseguenza dall'ambito della descrizione del racconto si passa a quello della meditazione, quindi esperienza visiva, elementi antropologici e componenti culturali e meditazione. Questo è lo stampo. Ora, dopo la presentazione delle tre aree tematiche che caratterizzano lo stampo letterario che dà la forma ai testi di Palomar, rileggetelo con attenzione il brano che abbiamo letto, per compito, intitolato La lettura di un'onda, in modo che la sua struttura risulti evidente, diventi riconoscibile, e anche la descrizione, perché avete visto, non è facile stare dietro con la descrizione così minuziosa, sembra le onde arrivano, le onde stanno arrivando, no? C'è quel modo, vedete, e è difficile selezionarne una, no, stare dietro a una, no, poi portatevelo sulla spiaggia questo brano, fate questo esercizio, la lettura serve a questo, leggere è difficile, dice Gabriele. Guardate, per produrre che cosa avete usato qualche volta uno stampo, magari in cucina? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Il pittore Gustave Courbet, 1819-1877, caposcuola del realismo francese del quale quest'anno si celebrano i 200 anni dalla nascita, forse lo celebriamo, no, famoso l'origine della vita di questo famoso autore che tutti conoscete. E quando sarò morto voglio che si dica di me: l'unica cosa a cui appartenuto è stata la libertà, un ideale che ho cercato di rappresentare nelle onde che ho dipinto. Ebbene, con un fascicolo che trovate in biblioteca e navigando in rete, che è ancora più facile, andate a osservare le onde dipinte da Gustave Courbet. E tutto si incastra in questo gioco che stiamo. Sono immagini che meritano un commento, che i colori meritano un commento. Pascal nel pensiero 63 scrive di Montaigne: si possono scusare i suoi sentimenti un po' liberi e voluttuosi su qualche circostanza della vita, ma non si possono scusare i suoi sentimenti del tutto pagani sulla morte. Ora, in tutto il suo libro, egli non pensa che a morire fiaccamente. Tutta niente. Ora, a che cosa si riferisce esattamente Pascal quando invita a scusare i sentimenti un po' liberi e voluttuosi di Montaigne, al fatto che parla spesso senza troppe inibizioni di temi riguardanti la sessualità? Forse lo sappiamo già, vedremo. E poi, perché Pascal ironizza così pesantemente sul fatto che Montaigne scrive molto e in modo risoluto, anzi è il tema conduttore dei saggi, sul tema della morte? Cosa che per giunta fa anche lui. Anche Pascal, con due vite in particolare, parla dello stesso tema. Ebbene, per rispondere a queste domande e a molte altre, bisogna procedere, ora che abbiamo preso il passo, con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, anche quando a volte il cammino si fa faticoso e la strada è impervia, ma lo sforzo intellettuale che un percorso di alfabetizzazione funzionale e culturale richiede è utile per mantenere la mente elastica, agile, flessuosa, pronta. A forza di fare delle cose troppo facili, rischiamo di perdere queste caratteristiche che la mente deve avere. Agile, flessuosa, pronta. Non perdete la prossima lezione, perché poi, come da calendario, ci sarà la pausa per onorare i santi e ricordare i defunti. La scuola è qui, il viaggio è iniziato e a questo punto il viaggio deve continuare. Buonanotte.